Avevo più o meno 15 anni quando sentii per la prima volta il termine era dell'acquario. Dopo scuola passavo i pomeriggi con la mia amica Cecilia a guardare vecchi musical. Uno dei nostri preferiti era Hair, un film cult che poi ho scoperto essere uno dei prodotti più importanti della controcultura hippie degli anni 60. Una delle canzoni più belle che non riuscivamo a smettere di cantare diceva: quando la luna è nella settima casa e Giove si allinea a Marte, la pace guiderà i pianeti e l'amore dirigerà le stelle. Questa è l'alba dell'era dell'acquario. L'era dell'acquario inaugura un periodo di rinnovamento e benessere, libertà civili e fratellanza. È l'età dell'oro della tradizione New Age, un concetto astrologico che è diventato simbolo del movimento hippie. L'era dell'acquario è anche il titolo dell'ultimo romanzo dello scrittore Fabio Bacà, un libro che parla di risvegli. Buongiorno Fabio, ben trovato ad Alice.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei è autore di tre romanzi, tutti pubblicati da Adelphi: Benevolenza Cosmica, Nova e adesso L'Era dell'Acquario. Nova è arrivato in finale sia al Premio Strega che al Campiello nel 2022. C'è un'espressione che lei usa un po' en passant in L'Era dell'Acquario, ma che secondo me descrive benissimo il libro. Mi riferisco a, cito, l'incanto terrorizzante di scoprirsi vivo ma inerte. Il risveglio dei suoi personaggi ha tanti significati: è un attraversarsi dopo anni di oblio, un riappacificarsi, un incominciare una nuova fase della propria vita e anche forse una seconda possibilità dopo la morte. E quindi, come si incrociano queste storie di trasformazione?
Possiamo dire che questa storia, questa vicenda mi è venuta in mente perché avevo intenzione di descrivere la storia di una famiglia e quindi di tanti personaggi, quindi togliendo un po' il focus come nel mio primo romanzo che lei ha appena citato, Benevolenza Cosmica, che è focalizzato fondamentalmente su un personaggio e poi in parte ho derogato appunto anche con Nova, ma volevo ampliare ancora di più il discorso incrociando appunto, come appena detto, le vicende di una sex influencer e di suo fratello e di un nipote che ha una disabilità piuttosto grave. Come mi è venuta questa idea? Mi è venuta perché mi è sempre interessato al mondo dei social media e sono sempre stato interessato alla premorte, ai discorsi legati alla possibilità di un'esistenza dopo la vita, che sono, credo siano temi che affascinano chiunque. In più negli ultimi anni, con l'esplosione post-Covid, post-lockdown, di OnlyFans, altro, diciamo, altro settore, altro tema che mi incuriosisce parecchio, ho deciso insomma di incrociare, di mescolare tutto in una vicenda che mi sembrava promettente dal punto di vista degli spunti narrativi. Così sono andato avanti, ho impiegato quasi 4 anni per scrivere questo romanzo che mi sembra insomma spiegare un po' delle cose che penso su questi argomenti.
Ecco, il mondo del sesso è estremamente presente all'interno del suo romanzo, però non è il solo essere presente, non è il solo mondo essere presente, è associato al tema della morte. Forse un contrasto estremamente freudiano, ecco, la pulsione verso la morte dei personaggi è contrabilanciata da una sessualità spinta, un po' grossolana, un po' intrisa di tristezza, spesso però anche superficiale. Il sesso è una lente attraverso cui guardare il mondo, uno strumento di emancipazione, un mezzo di violenza, che cos'è?
Il sesso è tante cose, tutte quelle che ha appena ricordato, ma è soprattutto, specialmente per i paesi del sud Europa, a uno di quali appartengo, uno di quali sono cittadino, è un tabù come quello della morte, anche per questioni appunto religiose. E ovviamente mi divertiva, se trovavo estremamente, trovo estremamente stimolante anche il riferimento a Freud, che lei ha appena fatto, molto interessante, trovavo stimolante accostare questi temi in un solo romanzo, non che abbia inventato nulla di nuovo, perché Eros e Thanatos sono spesso associati in tante storie appassionanti. Volevo dare la mia versione, volevo inserire in più come a sfumare, lei ha ricordato l'era dell'acquario, che è un'era teorica, insomma, un concetto astrologico, durante la quale a quanto pare si assottiglierebbe anche il confine tra i vivi e i morti. Quindi tra Eros e Thanatos ho inserito questa sorta di cornice, non ne parlo approfonditamente, però mi interessa, mi stimola, la trovo appassionante, quindi dovevo inserirla, il concetto della premorte, della near death experience, i fenomeni, diciamo, ancora di origine sconosciuta, non si sa quanto neurologici, quanto metafisici, che secondo le statistiche colgono molte più persone di quanto si pensi.
Ecco, il mondo della premorte è legato anche a una spiritualità un po' alternativa, un po' New Age. In effetti, lei nell'Era dell'Acquario cita proprio una comunità New Age nata qui in Svizzera sull'altopiano del Giura, che assume fin da subito una grande importanza. La spiritualità, lo abbiamo detto, è un elemento centrale in l'Era dell'Acquario, non tanto per il dogma in sé, ma per le domande forse che la spiritualità aiuta a porsi. Il fedele non è altro che una persona che cerca il senso della vita. E che ruolo ha la letteratura nel delinearlo questo senso, o almeno forse solo nel porre le domande giuste?
Oh, gran bella domanda, Laura. Credo che la letteratura sia uno dei mezzi per aiutarci a formulare ancora meglio quelle domande che credo sin dai primi anni di vita, sin da quando cominciamo a chiederci, a farci le domande fondamentali perché siamo vivi, perché la mia coscienza è questa e non quella di un'altra persona, perché sono nato in questo paese e non in un altro, perché sono un maschio e non una femmina o viceversa. Insomma, le domande fondamentali che esprimiamo, che ci facciamo tutti e che grazie a le opere d'ingegno, alla letteratura, all'arte in generale, anche alla religione, alla filosofia, alla spiritualità, diciamo, propriamente detta, possono essere veicolate meglio attraverso di noi, attraverso la nostra coscienza, per noi, per aiutarci, se non a trovare la risposta definitiva, forse questo è un altro dei temi del romanzo, quella della verità o della post-verità, quantomeno a crogiolarci in quell'illusione di verità che ci consente di vivere meglio. C'è una citazione che faccio volentieri, anche perché non è mia, secondo me è bellissima, che riporto però nel romanzo di Lao Tzu, che dice che abbi cura, esorta Lao Tzu ad avere qualcosa in cui avere fede. Non specifica cosa Lao Tzu, dice semplicemente, è come se ci esortasse ad aggrapparci a qualcosa, non importa nemmeno qualcosa, appunto, che ci renderà però il cammino più semplice.
Una delle esigenze per cui abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa è il dolore. In l'Era dell'Acquario si riflette tantissimo sul dolore, anche attraverso il tema della disabilità. L'abbiamo detto in apertura, uno dei suoi personaggi è effettivamente disabile. C'è un dialogo che a me è piaciuto molto e che ho cercato di riportare un po' per appunto discutere di questo tema. Uno dei personaggi, Stefania, dice: crescere un bambino disabile dovrebbe aiutare i suoi genitori a diventare persone migliori. Se non hai imparato a rispettare la sofferenza degli altri dopo tutto il tempo passato ad accudire qualcuno che fa del dolore un'esperienza quotidiana, allora forse c'è qualcosa che non va. Un altro personaggio, Paolo, non è d'accordo e spiega: pensa a qualcuno che ha passato anni e quasi certamente si prepara a passare il resto della sua vita accanto a una persona che adulta non lo diventerà mai. Magari dovremmo concedergli il diritto di comportarsi da sciocco ogni tanto, di fare o dire cose non proprio ammirevoli, nello spirito del bambino che non smetterà mai di essere. L'esperienza di Stefania e di Paolo di fronte alla disabilità è opposta. Quanto sono diverse e affascinanti le reazioni delle persone davanti al dolore, oppure no? Lei che ne dice, Fabio?
Beh, è una bellissima questione quella che lei mi pone. Credo che sia necessario per un narratore avere ogni punto di vista e difendere qualunque punto di vista, persino quelli che ritiene meno condivisibili, però dare forza all'opinione di ogni personaggio mi serve da un punto di vista puramente narrativo per rendere appunto il dialogo più vivo, più attendibile. Per quanto riguarda la questione in specifica, quella sul dolore, porsi di fronte al dolore è una questione talmente personale che non mi posso arrogare da narratore e da essere umano il diritto di giudicare nessuno. Credo che tra l'altro sia qualcosa che dovrebbe essere condivisa da chiunque. Non possiamo giudicare il modo in cui qualcuno reagisce a un dolore personale, perché non possiamo, per quanto empatici noi siamo, non possiamo viverlo come se fosse il suo. E nello specifico questo dialogo che ricordo molto bene perché è stato un dialogo sofferto da scrivere, intendo, senza voler ovviamente avvicinare il livello di sofferenza di chi vive davvero queste vicende, è stato un dialogo complesso, meglio, allora dico meglio, da scrivere perché non ho mai fatto esperienza della cura di un disabile e mi sono semplicemente affidato al buon senso, al mestiere del narratore, alla capacità necessaria di ogni scrittore di entrare nel personaggio.
Parliamo di entrare nel personaggio. Questo è uno degli aspetti più validi della sua scrittura, secondo me. Il fatto che lei davvero scava all'interno dei personaggi, forse un po' come uno scultore, forse un po' perverso, me lo lasci dire, e piano piano elimina l'eccesso. Riesce a creare figure reali, un po' instabili, piene di dolore, l'abbiamo visto, ma vivissime. Come fa? Va ad elevare, va ad aggiungere? Qual è il suo metodo?
Il mio metodo è molto postmoderno, nel senso ampio del termine, che può essere tradotto con casinista ai massimi livelli, nel senso che col postmodernismo non vale più nulla, nessuna regola è quella più vera, e io, il mio atteggiamento verso la scrittura, specialmente quando si tratta di delineare un personaggio, è assolutamente anarchica. Ma aggiungo che è uno dei privilegi dello scrivere, proprio quello di entrare e di passare giorni, settimane, mesi, anni nel cuore, nella testa di un personaggio, magari diversissimo da te. Io passo dall'interpretare, per così dire, una sex influencer 39enne a un ragazzino disabile di 16. E qualche volta si sottrae perché magari ha l'impressione di aver detto troppo, di aver così impedito al lettore di esercitare il suo diritto a interpretare. Qualche volta invece aggiungi quando sei stato troppo laconico e vuoi, diciamo, sottolineare un aspetto che magari potrebbe restare oscuro. Ribadisco, è una questione di sensibilità personale, magari qualche lettore non apprezza, ma io posso fare lo scrittore solo in questa maniera.
In ogni caso è un esercizio di empatia, entrare nella testa di chi è diverso da noi. Per me è stato difficile entrare nella testa della protagonista di Chloe, che è un personaggio opaco, difficile, instabile, oscilla tra una superficialità ostentata e un'interiorità negata. Alla fine Chloe però ha quasi 40 anni, insomma, dovrebbe sapere chi è. Capisce Chloe chi è oppure no? O piuttosto, ha il coraggio di essere vera, di essere se stessa, o comunque la verità non conta poi così tanto.
Guarda, Laura, le rivelo che mentre scrivevo questo romanzo, e io lo scrivo in ordine cronologico, cioè la prima parte del romanzo, quella dedicata a Chloe, è proprio la parte che ho scritto per prima, che ho cominciato a scrivere, e mi è capitato di scambiare pareri con dei colleghi, e tutti, alcuni di loro mi hanno detto: stai scrivendo nel ruolo di una donna, com'è? Come ti senti? Com'è? E io ho detto. Io pensavo sempre, sì, sto prendendo la parte di una donna, per così dire, il ruolo di una donna, ma è una donna così sui generis, sia per il lavoro che fa, sia per il suo aspetto fisico meraviglioso, sia per i traumi che ha vissuto o che ha creduto di vivere, per così dire, e che sento di non poter essere giudicato, diciamo, male nel caso in cui non avessi proprio azzeccato, perché è una donna, ripeto, che ha un retaggio e un vissuto talmente particolare che difficilmente qualcuno qualcuna potrà sentirsi in un certo senso, potrà paragonarsi, e quindi mi sentivo un po' assolto, insomma, anteposto. Detto ciò, questo è un romanzo pieno di personaggi che fraintendono qualcosa di molto importante, e questo fraintendimento li porta a grossi guai. Il guaio più grande, ovviamente, quello che rovina in parte la sua vita, è proprio quello di Chloe. E questo discorso sulla verità, sulla post-verità, è uno dei temi del romanzo. Lascio al lettore riscoprire a che cosa porterà questo tema dominante, e credo che sia un tema estremamente attuale e lo sta diventando sempre di più, visto quello che sta succedendo anche attorno a noi ormai da molti anni, da quando i social hanno preso, insomma, il sopravvento della nostra vita e condizionano il nostro modo di pensare alle cose.
Condizionano il nostro modo di pensare le cose, ma alla fine la letteratura ci aiuta a ricalibrare il focus, a capire dove concentrare la nostra attenzione. Ritorniamo sul tema della famiglia che abbiamo citato proprio all'inizio. Questa è una domanda veramente letteraria, me la passi, ma io la devo fare. Perché leggendo il suo romanzo mi è venuto spontaneo pensare ai grandi romanzi familiari con cui noi siamo anche cresciuti. Ecco, L'era dell'acquario non ha niente a che vedere con questo, eppure è una storia di famiglia. In che termini? Che cos'è la famiglia per i suoi personaggi e che cos'è per lei il romanzo familiare?
Io le confido che non sono un grande fan dei romanzi familiari, ma allo stesso tempo bisogna ammettere che quasi tutti i romanzi sono romanzi familiari. In che termini? Nei termini in cui qualunque personaggio ha attorno a sé una famiglia, che siano i genitori, i figli, la moglie, la compagna, persino in senso più ampio, più lato, insomma, gli amici, quelli che fanno parte della sua cerchia, se vogliamo arrivare a questo punto. Insomma, detto ciò, uno dei miei romanzi preferiti è effettivamente un romanzo familiare. Quasi casualmente, ma scritto così bene e così profondo, così straordinariamente efficace nel delineare ognuno dei membri di questa famiglia, e mi riferisco ai Lambert, mi riferisco alle correzioni di Jonathan Franzen, che l'era dell'acquario ha un debito morale, secondo me, perché è come se leggere questo romanzo poco prima di cominciare il mio romanzo, mi avesse dato la spinta definitiva a scriverlo, per così dire. E credo che sia di Sandro Veronesi l'affermazione che ho appena riportata, cioè quella secondo cui ogni storia è una storia familiare, in un certo senso. E questa è sicuramente la mia storia più familiare, perché c'è una cornice delineata nel prologo e poi nel finale in cui Chloe, Paolo e Samuele e si ritrovano, insomma, a capire le conseguenze di ciò che hanno fatto i loro genitori. Cioè, in questo senso è una storia familiare.
A me è piaciuto molto il fatto che sia una storia familiare, ma tutti i personaggi sono molto soli, la solitudine è quasi un personaggio a sé stante. Ma insomma, siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista e io le devo fare un'ultima domanda. A un certo punto la protagonista dell'Era dell'Acquario entra in una casa che non vedeva da 20 anni. Un'occhiata e si accorge che i suoi ricordi non combaciano più con la realtà. Le case, gli oggetti, gli spazi che occupiamo sono tutte tracce che lasciamo su questa terra, delle piccole ancore che ci salvano in qualche modo dal perderci nella nostra testa. Ma sono anche punti fermi che però rimandano a qualcosa d'altro, si trasformano e mutano. È l'oggetto che spesso accende la fantasia. Dove la porteranno le cose che lei ha intorno, verso quali realtà e verso quali nuove storie?
Guardi, Laura, lo chiede una persona estremamente poco legata agli oggetti materiali, non nel senso che io sia altamente spirituale o un anacoreta o una persona così ascetica da non amare anche le cose materiali e concrete, però guardi, alcuni dei premi che ho vinto, in benevolenza cosmica soprattutto, oppure quando sono arrivato in finale, sono a casa dei miei genitori, perché io non ci tengo particolarmente, non mi crogiolo in queste cose, non tengo molto agli oggetti. Però mi rendo conto dell'estrema valenza simbolica delle cose, dei libri, delle cose immateriali, anche per agganciarsi, come diceva, ai ricordi. Se la sua domanda sottende a cercare di, come dire, storcermi l'idea del prossimo romanzo, non so risponderle, perché non ho in mente nulla per il prossimo romanzo. Però in generale io mi faccio ispirare ancora a tantissime cose e non escludo che magari possa essere il prossimo libro che è qui nella mia libreria, oppure qualcosa che succederà, oppure magari che è un oggetto a ispirarmi.
Nessuna estorsione, magari una convinzione molto calda e motivata. Io la ringrazio, Fabio Bacà e L'Era dell'Acquario, edito per Adelphia in libreria.
Grazie, grazie a voi.